rap, parole in effetto, qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi coma così che è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti, ciao a tutte, siete ancora su Radio Wombat, noi siamo quelli della stampa rassegnata, un carissimo saluto. E diciamolo subito che questa è la 200ª puntata della nostra trasmissione, quindi insomma in qualche modo ci sembra una data sicuramente significativa, al di là del fatto che è un numero tondo, 200, ma poi insomma sono anche tante puntate, tante settimane di lavoro, tanti mesi, tante cose che abbiamo detto da questi microfoni, quindi insomma inevitabilmente andava segnalato e lo faccio subito. Non so con questo se è una data da festeggiare, se è un obiettivo raggiunto, se lo possiamo considerare un segno di longevità della nostra trasmissione o se per altri aspetti è anche il sintomo di una situazione di stasi che in qualche modo dovremmo superare. Non saprei esattamente in che direzione e quindi mi limito umilmente a festeggiare il fatto di essere ancora qui con voi, tra voi, per voi e a guardare ancora le cronache. Per altri versi la data va a coincidere l'uscita di questa 200ª puntata della nostra trasmissione, anche dall'altra parte, con il ritorno del nostro abituale format, perché durante il mese d'agosto chi ci ha seguito, chi ci ha ascoltato, chi ci segue con più costanza e con più attenzione se ne sarà certamente accorto, abbiamo dedicato alcune puntate e alcune settimane del palinsesto della nostra trasmissione a quelle che sono le previsioni per il piano regionale dei rifiuti. Con questo, se qualcuno di voi ascoltatori e ascoltatrici si stesse per certi aspetti rimettendo, come dire, in pari o stesse un po' rientrando nelle attività quotidiane e anche nelle ordinarie tematiche della propria attenzione dopo le pause estive o agostane, che in qualche modo sono, se non proprio rituali, comunque spesso desiderate un po' da tutti, il suggerimento è quello di riascoltare i 4 podcast che abbiamo dedicato a questa vicenda, con l'ambizione di fare un po' di chiarezza in quella che è una materia assolutamente complicata e complessa, quale quella del trattamento, della produzione dei rifiuti, sia quelli urbani, i cosiddetti RSU, sia i rifiuti industriali. Tante sono le trasformazioni in corso, tante sono le aspettative, tanti sono i cambiamenti che sta subendo, insomma, anche questo, diciamo, questa materia e questa, diciamo, questa categoria di processi della nostra vita collettiva, inevitabilmente si devono misurare con quelle che sono le sfide del presente e ancor di più quelle del futuro. Di fronte a queste sfide, alcune cose probabilmente sono destinate a cambiare, a prescindere dalla volontà dei decisori pubblici, a prescindere dalla volontà delle aziende che, diciamolo abbastanza chiaramente, quando possono proseguire il business come hanno sempre fatto, sono tutti ben contenti. Un po' per una diciamo tendenza all'inerzia che, senza presunzione di fare filosofia o antropologia, possiamo dire ci accomuna un po' tutti, dall'altra parte anche perché i cambiamenti hanno dei costi e soprattutto quando si parla di aziende non sono certamente i benvenuti. Nell'altro senso, per i decisori pubblici sono grattacapi e problemi, e quindi se le cose potessero proseguire come si è sempre fatto sarebbero tutti ben contenti. E invece appunto le tematiche legate soprattutto alla ristrutturazione sistemica che si va a riorganizzare intorno alla crisi climatica da una parte e alla prossima e sempre più vicina crisi del reperimento delle risorse, nel senso di proprio di materia e materia mineraria e insomma ciò che sta alla base di ogni processo di produzione materiale, quindi poi anche eventualmente del rifiuto, e costringono a delle trasformazioni e a dei cambiamenti, e di queste abbiamo cercato, come ho detto, di rendere, diciamo, conto a partire da quella che è la vicenda del piano regionale dei rifiuti, con alcuni podcast realizzati con alcuni protagonisti dei movimenti e delle reti No Inceneritori e per le alternative, che sono da anni attive nella piana. Non la faccio più lunga di così, è stato solo uno spot, una pubblicità per il lavoro di questo agosto. Andando a rimettere invece le mani e la testa nelle cronache e nei giornali, riprendendo appunto il nostro format quotidiano, o meglio quello, diciamo, che più ci caratterizza e ci ha caratterizzato per queste famose 200 puntate che, come ho detto, sono data da festeggiare, vado a fare un brevissimo biglietto da visita per chi ci dovesse, diciamo, non conoscere. La nostra trasmissione nel suo format, come dico, abituale, guarda le cronache locali, quindi i giornali che la fanno. Parliamo essenzialmente del Corriere Fiorentino, di Repubblica, della Nazione, e recentemente si è aggiunto anche il Tirreno Firenze, che cerchiamo appunto di guardare un po' alternativamente. E le notizie le estraiamo appunto da questi giornali che fanno le cronache locali. Ci sembra con questo di fare, da una parte, un servizio pubblico, diciamo così, per coloro tra voi che i giornali non li guardano o che li guardano distrattamente, e noi, senza la presunzione di essere né più bravi, né più puntigliosi, né più metodici di voi, li guardiamo con l'intento appunto di farne polemica, di farne oggetto di critica, e dall'altra parte di estendere e di andare oltre le cronache, dando la parola e aprendo i nostri microfoni a delle realtà, o a volte anche dei singoli, che hanno un punto di vista divergente, di opposizione e conflittuale rispetto allo stato di cose presenti. Chiaramente, insomma, questo dentro una radio che è Radio Wombat, che ha sicuramente una caratterizzazione, diciamo, movimentista, una caratterizzazione anticapitalista, antagonista, e quindi sta dalla parte di coloro che cercano una trasformazione radicale dell'esistente. E quindi in questo appunto guardiamo i giornali. Ritornando alle caratteristiche del nostro format e della nostra trasmissione, è inevitabile, e questo appunto lo dico perché è la 200ª puntata e anche perché è la prima puntata, diciamo, della riapertura di settembre, non c'è proprio una vera e propria linea editoriale della nostra trasmissione, ma inevitabilmente le cronache possono essere attraversate in tantissimi modi, con tantissimi punti di vista, e gioco forza, inevitabilmente le cronache, attraversandole io, le attraverso con i miei occhi, con i miei diciamo occhiali, e con le mie personale percezione e punto di vista. Dato il mio impegno da anni nei movimenti e nei comitati No Inceneritori, No Aeroporto, per le alternative, per la difesa del territorio, spesso e volentieri abbiamo parlato, oltre che di rifiuti, come ho finito ora di fare, e non insisto, se no alla fine siete voi che vorreste riciclare la mia trasmissione e la mia voce. Abbiamo parlato anche di grandi opere, abbiamo parlato inevitabilmente anche della grande opera dell'area metropolitana fiorentina, che insieme alla stazione passante alta velocità, sul quale continuano i rilanci, le dichiarazioni da parte del governo regionale e del governo cittadino, ci mancherebbe altro, è l'aeroporto. L'enorme vicenda del nuovo aeroporto, che dura da anni e non si dà pace, non si dà tregua, e continua a tornare sulle cronache locali in forma di annunci, in forma di spot, in forma di polemiche, in forma di strumentalizzazioni elettorali e tutte politicistiche, come è il caso di quello che è successo proprio questa settimana. La settimana, diciamo, che nella nostra trasmissione, che appunto, essendo ad uscita settimanale, più o meno si occupa delle notizie della settimana precedente, quindi questo ci fa essere sempre in ritardo sulla notizia, ma non è nostra ambizione quella di avere una copertura mediatica immediata di ciò che avviene. ma invece dall'altra parte ci prendiamo un po' di tempo per organizzare un po' le cose, per spulciare un po' i giornali, eventualmente, come dicevo, per aprire i microfoni a qualche voce che ci sembra interessante. Quindi noi siamo sempre in ritardo sulla notizia, ma speriamo con questo di essere, non voglio dire più precisi, ma comunque meno scontati, meno banali e sicuramente più indipendenti e liberi di quelli che sono i giornali che sappiamo dipendere inevitabilmente da chi li paga, da chi li fa stare in piedi, e insomma i punti di vista che riportano poi sono quelli dei poteri forti dei nostri territori. Ora, con poteri forti si rischia di questi tempi di andare verso il complottismo, ma credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat si possa ancora mantenere, diciamo, il timone e la bussola sul fatto che esiste il potere, e non necessariamente quando si fa un accenno ai poteri forti si allude per forza a qualcosa di, a qualche eminenza grigia o a qualcosa che sta dietro. I poteri forti sono anche qualcosa di ben chiaro, di ben evidente: sono le forze politiche di maggioranza e sono grandi aziende come appunto sicuramente sono Toscana Aeroporti e ancor più che Toscana Aeroporti Corporación America, che è la multinazionale specializzata, se si può usare questo termine, credo che a buon diritto si possa dire, in gestione di scali aeroportuali, visto che ne ha oltre 50 in tutto il mondo, alcuni con una gestione diretta come quelli di Uruguay, Argentina e America Latina, visto che appunto il suo proprietario, il suo magnate di riferimento è Eduardo Eurnekian o Eurnekian, argentino di nascita e quindi player argentino per lo più, e quindi essenzialmente è dall'America Latina che è partita la sua scalata e la sua carriera, diciamo così, e poi si sono allargati un po' in tutto il mondo, compreso appunto l'Italia, l'Europa e la Toscana, che ha messo in mano a Corporación America il capitale di maggioranza dei due scali aeroportuali di Pisa e di Firenze. Quindi da loro, ancor più che da Toscana Aeroporti, che ne è diciamo una componente locale, dipende quello che succede sui nostri territori dal punto di vista delle politiche, diciamo, aeronautiche. Ovviamente non decidono da soli, perché anche l'aeroporto a sua volta, essendo un'infrastruttura per la mobilità, è una grande opera, sono delle infrastrutture che puntano al loro business, ma nello stesso tempo cercano di farlo, o in qualche modo devono farlo, o in coordinamento o in conflitto con quelli che sono altri tipi di previsione urbanistica, altri tipi di pianificazione del territorio, e quindi inevitabilmente non sono gli unici o i soli a decidere della propria sorte, ma sicuramente contano e non poco. Quindi, se ho detto poteri forti, in questo caso mi riferivo, per quanto riguarda la vicenda aeroportuale, a Toscana Aeroporti e ancor più a Corporación America. Questa settimana, appunto, dicevo, nell'articolare un po' questo argomento e nell'entrare nel merito, siamo di fronte a un ennesimo ciclo di iniziativa mediatica che è partito, o si può dire la cui miccia è stata accesa, dalle dichiarazioni di Ilaria Cucchi. Ilaria Cucchi, candidata di Sinistra Italiana, quindi in qualche modo interna al Partito Democratico, data la scelta politica che è stata fatta da Fratoianni e dal suo partito di stare all'interno della coalizione di centrosinistra, così si dice, insieme ai Verdi, con il Partito Democratico. Ilaria Cucchi viene a Firenze, va al Caffè delle Murate per un dibattito e parla di aeroporto. Da lì in poi parte questo ciclo di opinioni politiche, di espressioni, anche di rimbrottamenti legati alle dichiarazioni che ha fatto appunto la Cucchi al Caffè delle Murate lunedì 12 settembre, che hanno appunto dato il là a questa settimana di vero e proprio delirio giornalistico e di cronache legato al progetto o al master plan o all'idea di sviluppo del nuovo aeroporto. vado a guardare appunto da un articolo di della Nazione del 13, che era martedì, quindi il giorno successivo, vedere un po' quello che è successo, lo dice direttamente il giornale senza bisogno che io faccia un riassunto, e anche l'occasione per leggere gli articoli, che è anche una delle caratteristiche della nostra trasmissione, e poi rendere un po' conto a voi ascoltatori e ascoltatrici facendo un volo d'uccello su altri articoli che sono usciti, per guardare, per così avere un quadro d'insieme di quello che è stato fino a qui la debacle che si è articolata appunto dal lunedì fino al fine settimana di cui stiamo parlando e dal quale stiamo completando la nostra trasmissione, dalla Nazione di martedì 13 settembre, per l'appunto, verso il voto, due punti, la polemica. Cucchi, no allo sviluppo di Peretola, dietro front dopo l'ira di Gianni e Nardella. Uscita maldestra della candidata al collegio uninominale di Firenze al Senato. I Dem si infuriano, lei esce con una precisazione, ma è tardi. Italia Viva ci salta su, chi vota PD vota contro l'aeroporto. Ecco che già nel sottotitolo, in pratica, la Nazione ha sintetizzato tutto quello che è successo, in modo molto sintetico. Appunto, la Cucchi dice inizialmente non si può ampliare Peretola, si arrabbiano, si incazzano tutti, usiamo pure questo termine che non è poi più di tanto volgare, non offende nessuno, si incazzano tutti, a partire dai vertici del Partito Democratico regionale, Gianni, Nardella, chi per loro, lei a quel punto si sente pressata, perché comunque ne è sempre parte di questa coalizione, si corregge facendo un po' una supercazzola, dicendo che la coalizione su questo tema ha una sensibilità, quindi insomma, diciamo, non propriamente si rimangia tutto quello che ha detto, ma sicuramente ritratta le iniziali dichiarazioni. E ovviamente poi dall'altra parte c'è Italia Viva, che come sappiamo con Calenda, Azione, il terzo polo, ci saltano sopra, come dice anche la Nazione, e fanno il gioco di coloro che vogliono utilizzare il tema dell'aeroporto per spostare dalla propria parte alcuni voti. Dicono, mettono in evidenza che il PD, siccome al suo interno ha appunto Sinistra Italiana, è un partito ambiguo su questa questione, e chi vuole lo sviluppo di Peretola deve votare loro. In sostanza è questo quello che ne viene fuori. L'articolo dice: il disastro è servito, con retromarcia e cotillon. La candidata del centro-sinistra nel collegio di Firenze al Senato, Ilaria Cucchi, in un incontro pubblico dell'Alleanza Verdi-Sinistra Italiana al Caffè delle Murate, si lancia convintamente sull'aeroporto di Peretola, dicendo con nettezza: la nostra idea è che non si tocca, che non può essere ampliato, e andremo avanti su questa linea. La posizione di Sinistra Italiana: ma è gelo. Imbarazzo generale, silenzio da Palazzo Vecchio, mentre esplode subito l'ira funesta del governatore toscano Eugenio Gianni. Correttezza avrebbe voluto che prima di fare affermazioni così in palese contrasto con la nostra politica, si fosse confrontata con chi lavora per il buon governo della Toscana. Ecco, giustamente, perché Gianni dice si deve confrontare con chi lavora per il buon governo, introducendo subito e andando a insinuare che quello di Sinistra Italiana non sia un buon governo, e autoaffermando e autoaccreditando la propria azione di governo come quella di buon governo. Quindi c'è un'espressione altamente ideologica e insomma segnata da un'autoattribuzione di bontà, ma questo insomma ci arriva qualunque lettore, sempre che abbia voglia di leggere gli articoli e di non fermarsi solo ai titoli, cosa che come abbiamo detto più volte è la stragrande maggioranza poi della lettura, soprattutto di giornali come La Nazione, e questa è La Nazione, ci si limita ai titoli, ai sottotitoli e magari alle fotografie, che sono abbastanza esplicative. In questo caso il corredo delle immagini all'articolo è semplicemente la foto di Ilaria Cucchi, che viene intervistata neanche più con i microfoni, ma ormai direttamente con gli smartphone al lato dell'iniziativa delle murate. Comunque riprendo l'articolo. Nell'Italia blu degli ultimi sondaggi, prima che imperasse il silenzio preelettorale, c'era un puntino rosso, la provincia di Firenze. Chissà che la coalizione di centro-sinistra, marciando a passo di gaff, non riesca a farlo scolorire. dopo le parole di Cookie è scoppiata l'ira di Dio, anche perché lei stessa aveva argomentato dicendo che sulle questioni territoriali è in contatto con il sindaco Nardella e che sicuramente ci sarà una collaborazione ogni qualvolta ci sarà da affrontare delle tematiche inerenti al territorio. Sarà il mio punto di riferimento, così come tutte le altre realtà territoriali. Forse sarebbe servito anche un confronto preventivo prima che, a furor di PD, fosse costretta a tornare maldestramente sui suoi passi. Sul tema dell'aeroporto si vuole trovare un modo per dire che c'è attrito nella coalizione, dice mettendoci la classica toppa che è peggio del buco. In realtà, come ho già detto, l'aeroporto è un tema delicato su cui l'alleanza esprime grande sensibilità e su cui è necessario un coinvolgimento largo e partecipato del territorio e degli amministratori coinvolti per arrivare a una soluzione condivisa. Troppo tardi per fermare l'ondata. Ormai è chiaro chi voterà per il PD a Firenze voterà contro l'adeguamento del nostro aeroporto. Dopo il niente di Emiliano Fossi, candidato alla Camera, arriva quello di Ilaria Cucchi, che, quando riesce a sfuggire alla rigida marcatura uomo disposta dai democratici, non perde occasione per far comprendere quanto le sue posizioni siano sideralmente opposte a quelle di chi auspica lo sviluppo del territorio. Hanno preso l'assist sventolando la bandiera del terzo polo i candidati di Italia Viva, Gabriele Toccafondi e Lucia Annibali, ma in particolare Stefania Saccardi, che con la Cucchi si sfiderà al duello per il Senato. La precisazione di Cucchi è arrivata dopo che i Dem l'hanno richiamata all'ordine, dopo che i candidati del terzo polo avevano fatto notare il silenzio imbarazzato del sindaco Dario Nardella e del suo delfino candidato alla Camera Federico Gianassi. Ma il dietrofront di Cucchi restituisce la parola anche a loro. Ho parlato con lei e siamo d'accordo che qualunque posizione prenderà sarà condivisa con me e con gli altri amministratori del territorio, ci mette una pezza Nardella, spiegando di averle fatto presente che per il comune di Firenze e per la città metropolitana il progetto del nuovo aeroporto è una priorità, come a dire Ilaria non ci provare più. Il nuovo aeroporto serve alla città e deve essere fatto, dice Gianassi. Intervengono poi tutti i Dem in ordine sparso, dalla segreteria toscana, anche lei candidata, Simona Bonafè, al segretario cittadino Andrea Ceccarelli, dicendo che la posizione del PD sull'aeroporto è nota da tempo, stiamo supportando il lavoro del presidente della regione. Il PD di Letta ha ufficializzato il passaggio dall'agenda Draghi a quella fra due anni. È il turno di Francesco Bonifazi di Italia Viva. Ecco sul piatto anche il pensiero di Matteo Renzi. Questo è appunto l'ultimo commento, era quello che invece l'agenda Draghi è quella di Fratoianni, come dire che il PD prende ordini da Fratoianni e da Sinistra Italiana. Ora, questi sono stati un po' tutti i commenti, io ho letto tutto l'articolo per intero perché mi sembrava alla fine, nonostante sia del 13 di settembre, cioè quindi a caldo, quello del giorno dopo, riassume sostanzialmente tutto quello che è successo per una settimana e che sono semplicemente queste dichiarazioni, cioè quelle uscite subito a caldo, sono quelle che si sono poi moltiplicate, che i giornali hanno spalmato a giorni alterni, un giorno Repubblica, un giorno Il Corriere, un giorno La Nazione, oppure tutti i giorni, tutti gli stessi giornali, per giorni fino ad arrivare a sabato che giorno secondo me direi di vero e proprio exploit, perché non ci si è più limitati a riassumere le opinioni, ma addirittura sabato esce sulla Nazione un'ipotesi di master plan. Queste sono state le dichiarazioni. Come ho detto, io non entro assolutamente nel merito di quello che è accaduto, perché di fatto vorrebbe dire stare a parlare di elezioni. Dire che la Cucchi ha detto quello che voleva e è tornata indietro perché l'ha pressionata il PD è come dire che Sinistra Italiana non conta niente dentro il PD. Io potrei pensarlo, ma non sto qui a dirlo. Dire che Nardella ci ha messo troppo a intervenire è come dire che ha ragione Italia Viva e che quindi il PD si fa dettare la linea da Fratoianni. Io lo potrei ipotizzare, ma non sto qui a dirlo, quindi non entriamo, non voglio assolutamente entrare in questo, anche perché credo che alla fine dei conti sia il vero tentativo, cioè quello di condizionare il voto sulle elezioni nazionali, e quindi utilizzare la vicenda dell'aeroporto in questa contingenza per andare a influenzare in un modo o nell'altro, e ognuno ci prova portando acqua al suo mulino, quello che sarà il voto per le elezioni del 25 di settembre. Quindi, non volendo in nessun modo entrare in questa cosa, voglio invece sottolineare come appunto a fine di questa parabola, o forse a fine, perché non è detto, però è possibile anche che tutta la prossima settimana ci saranno articoli fino al giorno del 25 di settembre, ma insomma il sabato 17 di settembre è un giorno, mi sembra, clou, perché esce su La Nazione questo articolo con la solita, cioè non la solita, una delle solite infografiche con cui La Nazione utilizza per spiegare, o in qualche modo tentare di spiegare, i progetti, che lascia un po' stupiti. Non stupisce perché illustra con uno schizzetto quello che è già stato detto da tempo, l'idea del nuovo aeroporto come pista non più parallela all'autostrada, o meglio, sempre parallela, ma leggermente più inclinata, viene definita declinata rispetto appunto all'autostrada. In sostanza, i sorvoli, anziché andare verso Prato, diciamo che vanno verso Campi, e questo è sicuramente un aspetto rilevante di questa variazione. La pista di 2200 metri, quindi 200 metri in meno rispetto a quella che era la pista dei 2400 metri che abbiamo avversato fino al ricorso al TAR, al ricorso al Consiglio di Stato, che poi sono stati vinti. Quindi questa leggerissima modifica con questo piccolo sconto, che in percentuale è veramente risibile e anche sul territorio sarà irrilevante, tra 2400 metri e 2200 non cambierà nulla rispetto all'impatto sul territorio che avrà la nuova pista. Lo sanno tutti, lo sa anche le compagnie aeree che appunto dovrebbero operare, che si possono permettere di concedere anche questo piccolo sconticino come se fosse in qualche modo un tentativo di mediazione, quando in realtà, dal punto di vista della nuova operatività della pista, che va a cercare un maggior numero di voli e la possibilità di far atterrare aeromobili più grandi o gli stessi aeromobili senza più limitazione al numero di passeggeri e bagagli, proprio perché per ragioni di peso hanno bisogno di maggiore spazio per il decollo e maggiore spazio per l'atterraggio, non cambia assolutamente niente. Il nuovo orientamento, come ho detto, sposta semplicemente i sorvoli da più vicino a Prato a più vicino a Campi, e l'altra, diciamo, se così si può dire, ipotesi di novità è quella della famosa via dello Smannoro, che anziché essere portata a testa pista verrebbe fatta passare sotto la nuova pista con un tunnel, con una soluzione tecnica tutta da vedere. Diciamo che l'aspetto ancora più interessante, per alcuni aspetti anche sconvolgente, ora senza esagerare, ma comunque allarmante, mettiamola così, è il fatto che di questo master plan, che già era uscito a inizio dell'estate, a fine della primavera, con tutta la polemica, la debacle giornalistica sul patto della bistecca, chi se lo fosse perso lo può riascoltare anche sulla nostra stampa rassegnata, perché ci piace o non ci piaccia, inevitabilmente sulle cronache sono cose che, come ho detto, sono cicliche, vanno a ondate, e l'ondata del patto della bistecca, che ipotizzava un accordo segreto nato intorno a una cena con bistecca tra Gianni Falchi, che è sindaco di Sesto, e altri soggetti, diciamo, istituzionali della Piana e del Partito Democratico, avessero già un accordo su una pista. Si parlava di pista declinata, si parlava di pista inclinata, una confusione totale, fino a vedere questo schizzetto che oggi La Nazione ripropone, e che non solo ripropone, ma che Gianni, nel riproporre questo articolo, annuncia un dibattito pubblico per il 15 di ottobre. Quindi, in sostanza, questo progetto, che, come stavo dicendo, già a giugno era stato ipotizzato, perché siamo a livello di uno schizzo che qualcuno può aver fatto a mano, qualcuno con il computer, ma è solo uno schizzo, e che non hanno ricevuto neanche gli enti competenti, a partire da ENAC, al quale la associazione VAS per il Parco della Piana, che ha condotto i ricorsi, e insomma lo studio Giovannelli di Prato, che chi ha seguito questa vicenda aeroportuale sa quale livello di approfondimento tecnico e legale ha raggiunto su queste vicende, ha richiesto con accesso agli atti di poter vedere, cioè se c'è un master plan, qualcuno ce l'avrà in mano, ce l'avrà ENAC o ce l'ha la regione, se ce l'ha ENAC lo deve passare alla regione, se ce l'ha la regione lo sottoporrà ENAC. Fino a qui gli enti competenti non lo hanno ricevuto nessuno. Eppure si annuncia un dibattito pubblico, quindi l'ipotesi del dibattito pubblico, che è uno strumento legale e amministrativo con il quale si dovrebbe o si vorrebbe o si pretenderebbe garantire la democraticità di un processo decisionale e di un iter autorizzativo intorno a una grande opera che riguarda neanche solo un comune che è Firenze, quando per esempio alcune dichiarazioni dicono serve alla città. Sì, l'aeroporto di Firenze, chissà, ammesso e non concesso che sia vero e serve alla città, peccato che però si realizza in un'altra città, perché l'aeroporto di Firenze, che ad oggi è nel comune di Firenze, lo vuoi realizzare nuovo ma nel comune di Sesto, con i sorvoli che vanno verso Campi e ieri verso Prato, e quindi insomma servirà anche alla città, ma o ragioni su scala metropolitana o non ragioni. Quindi, ammesso e non concesso che il dibattito pubblico sia garanzia di una partecipazione democratica vera, ammesso e non concesso che lo sia anche se condotto con i dovuti crismi, ad oggi si annuncia, e siamo al 17 di settembre, quindi manca meno di un mese e ci sono le elezioni nazionali per il governo del paese nel mezzo, si annuncia un dibattito pubblico su un progetto che non solo non c'è un progetto definitivo, ma non c'è neanche un master plan pubblico. Quindi i soggetti che dovrebbero essere coinvolti in questo dibattito pubblico, alla luce di che cosa dovrebbero ragionare? Di uno schizzo fatto a mano che potrei aver fatto io con il computer, potrebbe aver fatto La Nazione con Google, potrebbe aver fatto chiunque, e lascia assolutamente il tempo che trova, perché o si ripropone di fatto il vecchio master plan, quello che è stato bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato, però perlomeno aveva la dignità di un master plan, ricordo, non era un progetto definitivo, ma almeno un master plan lo era. Questo ad oggi non c'è nulla dove dovrebbe essere, quindi negli enti, nei comuni e nelle istituzioni competenti, ma si annuncia il 17 di settembre sui giornali, sulla Nazione, si annuncia un dibattito pubblico per il 15 ottobre, e non lo annuncia la Nazione. La Nazione fa l'articolo e mette l'infografica che quindi cattura l'attenzione della gente, ma il dibattito pubblico lo annuncia Gianni. Quindi siamo a un livello, diciamo, di campagna mediatica veramente, come ho detto, non sconvolgente, perché ormai sconvolgerci dal punto di vista dell'azione di governo e dell'azione istituzionale è davvero difficile, per quante ne abbiamo viste negli ultimi anni, ma comunque allarmante. L'articolo, insieme alla famosa infografica che titola Il Vespucci del futuro, dice: per Etola, prove generali di decollo, ecco il master plan della nuova pista. Sarà lunga 2200 metri e declinata rispetto al tracciato dell'autostrada Via dello Smannoro in un tunnel. È passato oltre mezzo secolo dalla prima ipotesi di ampliamento, il 15 ottobre, dibattito pubblico. Ecco che già nel titolo si dà per certi aspetti per scontato, ecco il master plan, quindi già è un po' come dire c'è, ma dov'è? Lo sapete solo voi. Prove generali di decollo, quindi è un po' come dire ci siamo, è un articolo e è una retorica che abbiamo letto talmente tante volte, via, si va, si vola, si decolla, non decolla, mette le ali, che ormai non vale più neanche la pena di stare a leggerla. E poi anche questo aspetto del tempo che passa, è passato oltre mezzo secolo dalla prima ipotesi, quindi come dire ci è voluto 50 anni, ora finalmente ci siamo. E però io su questo aspetto, che chiaramente cerca una retorica che è quella un po' per certi aspetti popolare, ma nel senso più deteriore del termine, no? Non perché il popolo ha nulla di male, anzi, il popolo deve essere il protagonista dei cambiamenti, il protagonista di ogni processo sociale, in questo senso popolare nel senso del luogo comune, no? Che le cose in Italia non si fanno, ci è voluto 50 anni. Io vorrei invece prima di fare una pausa musicale, se no ci rimbambiamo tutti, soprattutto voi che ascoltate, rilevare un altro dato. Se è vero che ci è voluto 50 anni per arrivare qui, allora teniamo conto del fatto che il progetto è assolutamente anacronistico, perché 50 anni fa può anche darsi che l'ipotesi di cambiare in modo radicale l'orientamento della pista, occupando una parte della piana che ad oggi è l'unico luogo che è rimasto verde e che può avere uno sviluppo agroecologico e che può far respirare la piana e può fare da cerniera verde tra i vari comuni, con una centralità metropolitana notevole. 50 anni fa l'area metropolitana fiorentina era tutt'altra, invece oggi, cioè 50 anni dopo, non solo l'area metropolitana fiorentina è tutt'altra e quindi antropizzata con 50 anni di costruzione, infrastrutturazione e cementificazione, ma poi ci troviamo alle soglie di una crisi climatica che è spaventosa, i cui esiti non sono più neanche un qualcosa di esotico come fino a 5, 6, 7, 10 anni fa potevamo dire, cioè era un qualcosa che colpiva altrove ma ancora qui non aveva colpito, e invece ormai, scusate, ho sbagliato anch'io a dire che siamo alle soglie, ma siamo dentro una crisi climatica che ci fa percepire i suoi effetti. Quindi se tu ad oggi questi oltre 200 milioni di euro pubblici, perché nel vecchio master plan si parlava di 150 milioni pubblici, poi dopo la bocciatura al TAR erano diventati già oltre 200, e ad oggi con il rincaro dei materiali, con i problemi che ci sono legati al costo dell'energia, alle fonti fossili e a tutto quello che sta succedendo, è possibile che quei 200 milioni potrebbero essere già 300, forse anche 400, tenendo anche conto che prima si doveva deviare una strada che è via dello Smannoro per 3 km e ora invece si pretende portarla sotto con un tunnel. Un tunnel non ha il costo di una deviazione a livello della superficie, quindi i costi di questo progetto saranno molto più alti. I soldi pubblici non vanno buttati via o messi dentro un'unica grande opera che poi condizionerà il futuro per i prossimi 50 anni, per l'appunto, come minimo, vanno utilizzati in ben altra direzione, questa è la nostra convinzione, e poi è inutile nasconderlo, si possono continuare a fare mille e mille promesse sul fatto che gli aerei del futuro saranno elettrici, avranno altri combustibili. Ad oggi e sicuramente per il prossimo futuro gli aerei sono ancora il mezzo che più consuma carburanti fossili, che più impatta sul clima per emissioni climalteranti. Alcuni paesi europei, senza elogiare più di tanto nessuno perché i problemi ci sono dappertutto e non è solo l'Italia che li ha, ma certamente alcuni paesi più lungimiranti hanno già bloccato dei progetti di espansione aeroportuale, stanno già tentando di investire sui treni e sulla mobilità su rotaia, anche di lunga percorrenza, piuttosto che sugli aerei, stanno pensando a rendere accessibili i costi del trasporto ferroviario, piuttosto che continuare a tenere gli aerei con le low cost, incentivandoli con i soldi pubblici, e a rendere inaccessibile invece i treni e i viaggi sul treno, perché sulle ferrovie si sono realizzate delle speculazioni mai viste, per cui abbiamo dei paradossi, per cui con le offerte low cost si va a Ibiza con 9,90 e per andare a Roma con il treno andata e ritorno non ci basta 100 euro. Questo insomma è tanto per chiuderla su questa vicenda che ho cercato di riassumere e riprenderla un po' per quello che era il suo corso fino a questa settimana. Se ne potrebbe parlare per giorni, ma sicuramente ci torneremo, e quindi credo che ci possiamo fermare qui e fare questa benedetta pausa musicale. Grazie per la pazienza e per l'ascolto, ci risentiamo dopo un po' di musica.
Una altro giorno chiuso in casa con la paranoia. Non digerisco le emozioni mentre lei mi ingoia. Il sole filtra sulla pena da una feritoia. Scrive una storia senza gioia, dove per la noia l'uomo diventa la troia. Dove l'amore non ha sete, il cuore non amici. Dove le frasi tue carnivore fanno radici. Dove scompaiono gli amici in guerre di narici. Il tempo non ci renderà felici, ho nuove cicatrici. Ho nuovi mostri da affrontare, ho bisogno di eroi. Ho vecchi amici da ascoltare, chiedi a file toi. Corrono forte a piedi scalzi sopra quei rasoi. Poi si lanciano nel vuoto soli, quelli come noi. Quelli che il vento li ha piegati come rami mami. In una vita dove non finiscono gli esami. Distesi come corpi esanimi tra quei rottami. Noi che piangiamo da soli, noi che parliamo coi cani. Mentre cadi giù, dimmi come stai. Non mi chiami più, non ti vedo mai. Amicizia poi, dimenticatoi. Cole di silenzio e di no discorsoi. Mentre cadi giù, dimmi come stai. Non mi chiami più, non ti vedo mai. Vendono dei guai, vivono di poi. Quelli come noi. Quelli divisi dalla vita, mannatissi a mesi. Che hanno buttato tutta l'aria per uscirne illesi. Che nonostante tutto ancora non si sono arresi. Io scrissi in grande sul diario, sogno proletario, prendere tutte borghesi. E poi d'un tratto stavo diventando come loro. Come chi morirà da solo, ricoperto d'oro. Ho ripensato al letto fare, la fame via nuoro. Ti cambia la faccia questa vita, una caccia al tesoro. E ancora mi innamoro e volo in un triste nirvana. Ali di gru nel freddo della steppa siberiana. Come piastrelle in palla diana, al gelo della fama. Si avvicina mentre chiama e sbircia dalla mia persiana. Il panorama si fa torbido di traditori. Il melograno lentamente sta perdendo i fiori. Io stavo già contando i petali come gli errori. Quelli nell'angolo da soli, i hikikomori. Mentre cadi giù, dimmi come stai. Non mi chiami più, non ti vedo mai. Amicizie poi, dimenticatoi. Cole di silenzio e di no discorsoi. Mentre cadi giù, dimmi come stai. Non mi chiami più, non ti vedo mai. Vedono dei guai, vivono di poi. Quelli come noi. Mentre cadi giù, dimmi come stai. Non mi chiami più, non ti vedo mai. Amicizie poi, dimenticatoi. Cole di silenzio e di no discorsoi. Mentre cadi giù, dimmi come stai. Non mi chiami più, non ti vedo mai. Vedono dei guai, vivono di poi. Quelli come noi.
Ciao, ecco che riprendo il microfono, abbiamo fatto la pausa musicale, se vi collegate solo adesso siete su Radio Wombat e noi siamo la stampa rassegnata. Lo ridico per chi appunto si dovesse essere collegato adesso, oggi in qualche modo si festeggia le 200 puntate raggiunte dalla nostra trasmissione, lo diciamo con un misto di orgoglio e di, per certi aspetti anche di preoccupazione quando si raggiunge un obiettivo, ma nello stesso tempo ci si domanda anche se è anche il sintomo forse di una stasi o di una situazione che, per quanto da festeggiare, lo ribadisco, è forse anche da superare, ma insomma, non sapendo bene eventualmente in che direzione trasformare la nostra trasmissione, il nostro lavoro, diciamo che andiamo avanti e ci accontentiamo di queste 200 puntate della stampa rassegnata. E abbiamo parlato all'inizio di trasmissione, ho fatto una lunga tirata sulla questione del nuovo aeroporto, una questione non nuova ma che questa settimana ha avuto un altro apice, un altro picco mediatico legato alle dichiarazioni di Ilaria Cucchi, candidata per Sinistra Italiana alle elezioni del 25 di settembre, che da un iniziale no all'ampliamento di Peretola, poi diciamo ritrattato verso una posizione più morbida dopo le uscite, alcune isteriche, altre strumentali, dei partiti del centro-sinistra, soprattutto del Partito Democratico, di cui Sinistra Italiana va a fare parte. Quindi insomma abbiamo riguardato un po' tutto quello che è successo in questa settimana fino ad arrivare all'uscita di uno schizzo di master plan, quindi diciamo di progetto di massima del nuovo aeroporto, il 17 sabato sulla Nazione di Firenze. Andrei appunto avanti dopo aver detto quello di cui abbiamo già parlato, vado a prendere un articolo da Repubblica che mi è parso interessante, un articolo del 16, quindi di venerdì, che compare appunto sulla Repubblica. Non non vorrei farne una disamina troppo dettagliata, anche perché l'iniziativa secondo me è già di per sé abbastanza fumosa, abbastanza ambigua, e si colloca su quel terreno molto scivoloso della propaganda elettorale o comunque diciamo dentro il periodo elettorale, e sicuramente è un tentativo da parte del grande sindacato, della CGIL e in questo caso nello specifico della FIOM di fare un po' il filo a quelli che una volta probabilmente sarebbero stati individuati con una certa immediatezza come i propri referenti politici, quindi il blocco e le forze del centro-sinistra nella tradizione, in quelli che sono stati degli schemi novecenteschi, a volte veramente funzionanti e seri, diciamo così, per altri aspetti piano piano col tempo sempre più grotteschi e sempre più farseschi, ma insomma l'idea era quella del sindacato rosso come cinghia di trasmissione del partito, quindi come un'articolazione di un soggetto politico e anche sindacale che riuscisse attraverso appunto l'azione sindacale a radicarsi tra i lavoratori e nello specifico in quella che per il Novecento si è chiamata classe operaia, che non è certamente sparita, non è certamente finita, ha cambiato forme, ha cambiato composizione più e più volte a seconda di quella che è l'organizzazione capitalistica del lavoro, e senza entrare in sociologismi o in altre cose, era solo appunto per dire che la classe operaia e la classe lavoratrice non è certo scomparsa con il passare degli anni, sono cambiati gli strumenti, il sindacato o perlomeno il sindacato, intendendo con questo il sindacato rosso, quindi CGIL e la FIOM, che è la sua compagine metalmeccanica, ma per certi aspetti ha rappresentato in questi anni anche la compagine diciamo più di sinistra del sindacato, a prescindere che inquadrasse propriamente dei lavoratori metalmeccanici o meno, in questo caso probabilmente un po' per pudore, un po' per oggettiva difficoltà, non sa bene a chi rivolgere le proprie rivendicazioni e le proprie istanze, e lo fa in modo generico, senza parlare troppo a quello o a quell'altro personaggio politico, però pone sul piatto e sul tappeto un tema che sicuramente c'è e ci sarà. Probabilmente ad oggi ancora non abbiamo visto quello che potremmo vedere nei prossimi mesi, immagino che con l'inverno, immagino che con il nuovo anno, anche per quanto riguarda la cadenza delle bollette, ci saranno i problemi veri, in qualche modo li dovremmo ancora toccare e misurare, ma si sta parlando appunto del caro vita e del caro bollette. L'articolo dice: operai in sciopero per il caro bollette, con queste paghe non reggiamo. Primo caso alle fonderie Palmieri, ma la FIOM avverte, ce ne saranno altri, in questi giorni le assemblee. Leggo alcuni estratti, alle spalle ci sono i cancelli della fonderia in cui lavorano su tre turni, dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6, quindi fabbrica che lavora 24 ore su 24, ma ieri per un'ora i dipendenti delle fonderie Palmieri di Calenzano, in provincia di Firenze, si sono fermati fuori, in sciopero con in mano una bolletta di luglio-agosto da 245 euro per l'energia elettrica. Evidentemente qui c'è già una prima semplificazione, perché la bolletta elettrica di 245 euro ce ne sarà stata una, forse è la più alta, le altre non saranno da meno, ma sicuramente non è che tutti questi operai hanno la stessa bolletta, come è ovvio, perché anche questo è un altro, sicuramente un altro problema che esiste, e ci sono tanti fornitori, ci sono tante compagnie nel mercato ormai liberalizzato e libero, quindi anche le tariffe non sono omogenee, e poi ognuno ha case diverse, efficienza energetica differente, e quindi insomma non è un'unica bolletta quella che arriva. Ovviamente il rincaro al megawattora, al kilowattora e quant'altro si spalma su tutte le bollette, e sicuramente è un tema, come ho detto, che ci interesserà le classi popolari. Appunto il sindacato per certi versi ha diciamo il merito di cominciare a metterlo sul terreno. Già da notare che già nel titolo in qualche modo si declina questa vicenda in una direzione che è: con queste paghe non reggiamo, quindi si pone sul terreno e sul piatto la questione, diciamo, di un collegamento tra salari, quindi tra stipendi e caro vita, quello che era un tema per certi aspetti caro ai sindacati, anche al sindacato, che è quello, diciamo, di una la cosiddetta scala mobile, quindi di un meccanismo che permetta un aumento salariale progressivamente al costo dell'inflazione e quindi al cosiddetto caro vita. Quindi se diminuisce il potere d'acquisto degli stipendi, dovrebbero in qualche modo aumentare gli stipendi. Peccato, nello stesso tempo, e qui ovviamente si parla dell'ambiguità dell'azione sindacale e politica, che la scala mobile è stata proprio avversata e poi alla fine proprio tolta da Bruno Trentin, da quel sindacato, quindi dalla CGIL in mano a Bruno Trentin, che fu contestato allora fortissimamente con quello che è stato ricordato e passato alla storia come l'autunno dei bulloni, quando appunto Bruno Trentin, capo della CGIL, girava le piazze d'Italia in tour per parlare di austerità, per parlare di tirare la cinghia, per parlare di entrare, diciamo, all'interno di una nuova normalizzazione della classe operaia e del costo del lavoro. Da lì in poi sicuramente i salari italiani hanno avuto un andamento lineare o anche a ribasso, collegato poi a tante altre trasformazioni del mondo del lavoro, ed oggi, di fronte all'inflazione, di fronte al caro vita, di fronte all'aumento del costo dell'energia, sicuramente questo problema si presenterà molto di più. Quindi l'iniziativa appunto è di questo tenore: un'ora di sciopero per ogni turno, è il presidio davanti a questa fonderia per porre sul piatto questo tema. L'iniziativa, come ho detto, è rivolta, diciamo, a sensibilizzare la politica, non ne fanno mistero, infatti andando avanti si dice che servono risposte strutturali ora, non dopo il 25 settembre. Se non si interviene si rischia una rabbia sociale nel paese molto pericolosa, anche chi si candida fa iniziative lontane dai luoghi di lavoro, ma ci chiede il voto, dovrebbe avere l'umiltà di presentarsi nel paese reale. Questo lo dice Calosi, che è Daniele Calosi, appunto segretario FIOM CGIL Firenze Prato Pistoia, che ha coordinato l'iniziativa e evidentemente ci ha messo, come si dice, la voce e la linea sindacale. Quindi l'iniziativa è di questo tenore, non sappiamo bene più di così dove andrà e anche dove starà l'azione sindacale nei prossimi mesi rispetto a questo. Anche questo paventare la rabbia sociale come molto pericolosa e qualcosa sulla quale debba intervenire prima la politica è discutibile, perché insomma la rabbia sociale dal nostro punto di vista non ha niente di terrorizzante, come dire, è una risposta legittima della società di fronte a problemi e non risolti e a bisogni che vengono negati invece dalla compagine capitalistica e imprenditoriale. Per cui se ce ne sarà di rabbia sociale, tutto sommato ben venga, ovviamente che non sia una rabbia sociale cieca, ma che possa avere uno sbocco politico. Se lo sbocco politico che sta proponendo in qualche modo la CGIL, quantomeno la CGIL come sindacato, perché di CISL e di UIL mi sembra per certi versi inutile starne anche a parlare, sicuramente inutile parlare della CISL in Toscana, dove insomma abbiamo visto prese di posizione veramente imbarazzanti e forse ancora più a destra del sistema delle imprese e della stessa Confindustria toscana e metropolitana fiorentina. Lasciamola appunto perdere. Quindi non sappiamo esattamente dove voglia andare da questo punto di vista l'iniziativa, oltre che porre sul piatto questo tema che c'è e, come ho detto, ci sarà, e per questo mi sembra interessante andare a guardare quest'articolo e a darne notizia. Però la questione appunto c'è. Un elemento che mi pare interessante andare a guardare dall'articolo, io non lo sapevo, lo apprendo da qui, e insomma umilmente lo dico e lo condivido con voi, vengo a sapere che ci sono delle aziende che stanno dando dei bonus in busta paga per appunto fare fronte a quelli che sono i rincari che colpiscono i propri lavoratori. Si va a leggere in altre zone della Toscana, in Lucchesi e nell'Aretino, sono state le aziende a tamponare temporaneamente la situazione con delle integrazioni in busta paga. Lo ha fatto Prada, che oltre ad aver versato ai dipendenti circa 2.300 quelli dei 7 stabilimenti aretini la prima delle 3 rate di un contributo complessivo di circa 1.300 euro, sta ora cercando ulteriori soluzioni per aiutarli in vista dell'inverno, e lo ha fatto anche Sofas, controllata dal gigante della carta Sofidel. 7 le cartiere in provincia di Lucca in cui produce rotoli, carta igienica, fazzoletto e tovaglioli del suo marchio Regina, oltre ad altri prodotti per conto terzi. Qui il contributo una tantum è di 500 euro erogato con lo stipendio di settembre. L'intervento vuole offrire un supporto diretto rispetto a una situazione che sta incidendo pesantemente sulla vita quotidiana di questi ultimi mesi, lo ha scritto l'azienda ai lavoratori per comunicare la decisione presa. I 500 euro sono prevalentemente in buoni, lo dice il segretario della UIL Toscana, soddisfatto di questa sensibilità, perché lo stipendio è diventato clamorosamente insufficiente. Ecco, qui, senza addentrarci troppo, anche perché siamo in chiusura di trasmissione, la cosa è abbastanza dubbia e preoccupante, insomma, che siano delle aziende a dare dei bonus una tantum ai propri lavoratori. Ancor più preoccupante è che poi avvenga in buoni, quindi dove si incanalano e dove si dirigono le spese di questi lavoratori e di questi bonus lo decide l'azienda. Non è detto appunto che quello che arriva in tasca ai lavoratori in forma di buoni poi sia tutto sommato gradito, perché se ti dicono di spendere in una cosa piuttosto che in un'altra, magari te come consumatore o come persona non ne hai neanche bisogno, non sai bene che farne, e si apre poi a tutte quelle situazioni abbastanza poi ridicole tutto sommato, dove chi si trova il buono lo vuole magari provare a vendere avendone dei soldi sotto prezzo a qualcun altro che invece lo utilizza e fa la spesa o compra quel tipo di prodotto o compra quel prodotto in quel luogo dove l'azienda ha deciso che si debba spendere piuttosto che da un'altra parte. E comunque, a prescindere che siano buoni o che siano direttamente soldi erogati, ci sarà dei problemi evidentemente anche di diseguaglianza tra coloro che lavorano in aziende, insomma si è parlato non di aziendine, si è parlato delle grandi cartiere controllate da Sofidel, si è parlato di Prada, quindi chi lavora, diciamo, con i padroni che guadagnano bene avrà stipendi discreti, avrà una relativa stabilità occupazionale e forse anche dei bonus per far fronte alle bollette. Chi lavora in altre situazioni non ce li avrà. Questo evidentemente è una situazione della quale io non so come possa un sindacato, un sindacalista commentare con particolare favore una situazione del genere che apre a delle divisioni pazzesche nel mondo del lavoro, e invece non si rilanci con forza il tema degli aumenti salariali, degli stipendi adeguati al costo della vita, o eventualmente a una politica energetica che permetta di abbattere o quantomeno contenere i costi dell'energia, sui quali sappiamo che certamente ci sono dei problemi oggettivi di crisi ambientale, ecologica e climatica, per cui aumentano i costi di esplorazione dei pozzi, aumentano i costi di trasporto, c'è un conflitto bellico che si è già allargato rispetto a quello che avevamo cominciato a vedere e poi anche a pagare in tante forme, sia nella forma del comprare le armi e della spesa militare diretta affinché, secondo i nostri governanti, gli ucraini possano difendersi dall'aggressione dei russi governati da Putin, dall'altra parte la paghiamo come sanzioni, perché la Russia in risposta alle sanzioni chiude i corridoi del gas, ed evidentemente questo porta a dei costi energetici diretti di tipo economico già altissimi, li porterà a livello ambientale, perché tra rigassificatori, o soluzioni tampone che il patronato, la classe dirigente sta cercando, c'è ovviamente sia un aspetto economico e ce ne sarà anche altri ambientali, perché l'altro gas che vai a cercare in giro per il mondo non viene né da governi più puliti e più etici rispetto a quello russo, e nello stesso tempo non viene da processi estrattivi migliori di quelli appunto della Russia, perché se pensiamo al gas che dovrebbe essere rigassificato nei vari rigassificatori proposti per le coste italiane, troviamo che il gas arriverà dal fracking degli Stati Uniti, sui quali consiglio, per chi non l'avesse visto, il film che ormai ha già diversi anni, di Matt Damon, il famoso Promised Land, quindi Terra Promessa, dove si fa una disamina abbastanza divulgativa di quella che è la vicenda del fracking negli Stati Uniti, che sta generando problemi ambientali di ogni sorta, ma anche tentativi di organizzazione popolare contro questa vera e propria devastazione ambientale. Quindi insomma i problemi sono davvero enormi e l'iniziativa sindacale non ha, per conto mio insomma, non ha una direzione precisa e apprezzabile, però ha quantomeno il merito di mettere il tema sul piatto, diciamo, di questo periodo preelettorale. Direi che con questo la nostra trasmissione settimanale può dirsi conclusa. Questa era la 200esima puntata, lo ridico un'altra volta, e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi saluto e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto e per l'attenzione. La Stampa Rassegnata vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao!